Siamo giunti alla penultima festa, alla sesta festa. Se il Signore vorrà, il prossimo giovedì concluderemo queste feste. Mi dispiace se ho preso troppo tempo, non era mia intenzione, però mi rendo conto che era importante comunque dare almeno, voglio dire, una spolverata a quelle che sono le feste. Naturalmente, se in questi giorni l'avete letta, l'avete meditate, avrete potuto appurare che ci sono molte, molte verità. E ancora studiando, veramente leggendo, anche solamente nella lettura costante di più volte dei brani, mi rendo conto che c'è una ricchezza inesauribile, e questa è la parola di Dio. La parola di Dio, quando la leggiamo, la meditiamo, più la meditiamo e più ci rendiamo conto che è straordinaria. Però veramente ho ricevuto grandi benedizioni e spero che anche voi abbiate potuto ricevere queste benedizioni. Allora, come dicevo, siamo giunti alla sesta festa. La volta precedente abbiamo iniziato la festa delle trombe, e perciò ecco questo nuovo ciclo, questo secondo ciclo di feste. Le prime feste abbiamo detto che erano quelle primaverili, sono le feste che si sono adempiute, l'abbiamo visto nella parola di Dio, mentre la volta scorsa che abbiamo cominciato la festa delle trombe sono quelle feste che sono profetiche, si devono ancora adempiere. E infatti abbiamo visto la festa delle trombe, vedremo questa sera la festa del giorno delle espiazioni e poi vedremo, se il Signore vorrà, giovedì prossimo la festa delle capanne. Ed è straordinario come, anche se sono delle feste profetiche, comunque hanno un insegnamento anche per noi. Ricordiamoci sempre, ecco, il passo che dice l'Apostolo Paolo in Romani, quando dice, ecco, tutto ciò che è stato scritto là dietro è per il nostro insegnamento, per nostra istruzione. Perciò la parola di Dio, anche se parla di verità profetiche, sono per il nostro insegnamento. Abbiamo potuto vedere veramente come nella festa delle trombe, facendo un breve riepilogo, le trombe servivano per chiamare l'attenzione, attirare l'attenzione del popolo. Queste trombe erano fondamentali. Abbiamo potuto vedere come le trombe nel popolo di Israele, ecco, non era una cosa di tanto in tanto, ma era qualcosa di molto conosciuto, perché loro attraverso il suono delle trombe ricevevano delle istruzioni di come camminare, di cosa fare, ecco, di come spostarsi, è incredibile. E attraverso queste trombe vediamo che Dio dà un certo ordine, e il suono delle trombe era anche un suono specifico, era molto preciso, e il popolo di Israele era attento a questo suono, perché a seconda del suono che comunque le trombe mettevano e di quante trombe suonavano, perché si parla di suoni di due trombe, anche di una tromba, allora il popolo di Israele capiva attraverso questo suono quello che il Signore gli stava indicando. Poi non solo, abbiamo potuto vedere come il suono delle trombe ci parla della parola di Dio. Attraverso dei passi abbiamo visto che proprio questo suono delle trombe ci parla anche della parola di Dio. La parola di Dio per il popolo di Israele, ma anche per noi, per gli uomini oggi, è una tromba squillante, una tromba che attira l'attenzione degli uomini, attira l'attenzione del popolo di Israele, attira l'attenzione del credente. Quando noi meditiamo la parola di Dio, quando il Signore ci parla attraverso dei fratelli, attraverso degli episodi, attraverso la meditazione della parola, è una tromba che squilla, attira la nostra attenzione. È una tromba che vuole svegliarci, vuole mantenerci svegli. Ricordatevi che qua ci troviamo, ecco, il settimo mese delle feste, perciò sono trascorsi quasi circa 4 mesi dove non ci sono state più feste, si era terminato di festeggiare delle feste, no? E ci ritroviamo qua che subito si parte il primo giorno del settimo mese con la festa delle trombe, come se ci fosse proprio un risveglio. Il Signore chiama il popolo a svegliarsi. Ed è importante, perché il Signore ci chiama anche a noi a svegliarsi, ad essere svegli, ad essere desti. Non so da quanto tempo magari, fratelli, vi siete convertiti, ci siamo convertiti, ma la parola di Dio a volte ci dice, voi, svegliamoci, svegliamoci, è vero? Ci porta a questo, grazie a Dio. E quando questa suona, questa tromba è forte al nostro orecchio, allora vi devo dire la verità, io sono contento, dico, Signore, grazie, perché tu mi hai ripreso. Grazie, vuol dire allora che sono sveglio, che mi devo svegliare. Grazie, è bello questo, è straordinario questo che vediamo. E dicevo la volta scorsa che queste trombe, ecco, erano importanti e arrivavano proprio alle orecchie del popolo di Israele, questo popolo che poi si doveva svegliare al ravvedimento, questo popolo che si è addormentato, questo popolo che viveva una fase proprio dove in poche parole non comprendeva più quello che era il piano di Dio, era diventato statico. Queste trombe che suonavano anche per la Chiesa, come ho detto prima, ma non solo, le trombe ci parlano anche di quello che sarà quel giorno giorno meraviglioso dove il Signore rapirà i credenti, dove rapirà la Chiesa. E poi anche verso il mondo. Oggi ancora questa tromba, ancora la parola di Dio è rivolta verso il mondo. È bellissimo. Questa tromba suona verso le persone e dice: ravvedetevi. È bellissimo, vediamo l'amore di Dio che ancora è rivolto verso tutta l'umanità. Ravvedetevi. E ancora verso di noi suona, perché dice: voi siete delle sentinelle. Mi raccomando, avvertite le persone che stanno morendo. E mi veniva in mente un passo che voglio leggere, lo leggo io, in Isaia 55, 10, 11, no? Dove vediamo che veramente la tromba paragonata alla parola di Dio ha uno scopo. Come la tromba che veniva suonata aveva uno scopo preciso, così anche la parola di Dio. In Isaia 55, 10, 11 dice: come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola, uscita dalla mia bocca, essa non torna a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che io voglio. E poi dice: è condotta a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Condotta a buon fine. Cioè in ogni cosa vedi sempre l'amore di Dio. Molti pensano che Dio è un Dio severo quando leggono l'Antico Testamento, ma vediamo proprio come la parola di Dio invece è sempre a fin di bene. A fin di bene. E infatti vediamo, ad esempio, c'è un esempio dell'Antico Testamento, ma ce ne sono tanti, pensavo ai Niniviti. Questi uomini che hanno sentito squillare la tromba per mezzo di Giona, e cosa hanno fatto? Si sono ravveduti. La tromba ha uno scopo, portarci al ravvedimento. Perché portavo questi esempi? Perché adesso mediteremo la festa delle espiazioni, questa festa dove c'era il pentimento. Però immaginate, è sempre tutto legato, vedete l'aspetto cronologico di queste feste, no? Ci parlano anche di momenti, di periodi cronologici, ed è importante perché una viene seguita dall'altra. Se manca una, manca un pezzo importante, cioè sono tutte legate. Se la tromba non viene ascoltata dalle persone, dal popolo di Israele, le espiazioni non avverranno mai. È vero? Le espiazioni ci parlano anche del pentimento. Ad esempio, una persona si converte quando? La fede da dove viene? La fede viene per mezzo dell'udire. Se uno non ascolta la parola di Dio, se uno dice non mi interessa niente, cosa farà? Come arriverà al pentimento? Ad esempio, io quando parlo con delle persone, non so se capita anche a voi, no? Quando una persona mi dice: senti, metti da parte la Bibbia che non mi interessa niente, io non credo nella Bibbia, diventa difficile parlare. Perché la nostra fede è basata sulla parola di Dio. Diventa molto difficile parlare, è vero? Perché ciò che crea in noi, ciò che suscita un risveglio, è proprio questa, è proprio la parola di Dio, è proprio questa tromba. Allora così anche per il popolo di Israele. La tromba, la parola di Dio, ha questo scopo di fare centro proprio nel nostro cuore, di parlare al nostro cuore e poi di portarci al pentimento. Allora, la festa che vedremo questa sera è quella delle espiazioni, e vedremo tre punti in modo particolare. L'aspetto che riguarda in sé proprio della festa, questa festa che veniva festeggiata, i comandamenti che Dio ha dato proprio anche in questa festa, come veniva festeggiata. Poi un secondo punto è l'aspetto profetico in riferimento ad Israele. Beh, qui c'è anche un aspetto molto profetico che vediamo in riferimento ad Israele, e vedremo dei passi questa sera. E poi vediamo l'aspetto applicativo per la Chiesa, anche per noi ha un grande significato. Ricordiamoci sempre, tutto quello che leggiamo nella parola di Dio, anche di profetico, è sempre rivolto anche a noi. C'è una verità, ci sono delle verità e delle applicazioni che sono anche per noi. Bene, vediamo prima di tutto il primo aspetto che riguarda proprio la festa in sé. Leggendo in Levitico capitolo 23. Levitico capitolo 23, leggiamo dal versetto 26 al versetto 32. Il Signore disse ancora a Mosè: il decimo giorno di questo settimo mese sarà il giorno delle espiazioni. Avrete una santa convocazione, vi umilierete e offrirete al Signore dei sacrifici consumati dal fuoco. In quel giorno non farete nessun lavoro, poiché è un giorno di espiazione destinato a fare espiazione per voi davanti al Signore, che è il vostro Dio. Poiché ogni persona che non si umilierà in quel giorno sarà tolta via dalla sua gente. Ogni persona che farà in quel giorno un lavoro qualsiasi, io la distruggerò dal mezzo del suo popolo. Non farete nessun lavoro. È una legge perenne di generazione in generazione. In tutti i luoghi dove abiterete, sarà per voi un sabato giorno, un sabato, giorno di completo riposo, e vi umilierete il nono giorno del mese, dalla sera alla sera seguente celebrerete il vostro sabato. Che il Signore benedica la sua parola. Io mi sono detto, ma il Signore attraverso queste feste vuole sempre comunicare un messaggio, è vero? Se noi andiamo a vedere tutte le feste, ci sono sempre dei messaggi principali che il Signore vuole comunicare. Non sono semplici feste, ma c'è un messaggio preciso. Qual è il messaggio preciso che troviamo nella festa delle espiazioni? Sono diversi i messaggi che troviamo e, permettetemi, sono tutti ben precisi. Il primo messaggio che noi vediamo nella festa delle espiazioni, se ci fate caso, qual è? È quello proprio che il peccato è qualcosa di grave davanti a Dio. E noi dobbiamo comprendere l'entità del peccato. Io mi sono chiesto, Signore, ma perché questa festa delle espiazioni, no? Perché tu hai voluto che il popolo festeggiasse la festa delle espiazioni? Beh, fateci caso nella nostra vita. Con molta facilità noi prendiamo con superficialità il peccato. Non comprendiamo bene l'entità del peccato. Mi faceva riflettere anche, ad esempio, un'osservazione che faceva Marco, no, sabato. Marco Libre, che abbiamo avuto con noi, ha fatto un'osservazione molto interessante. Dice, ma voi avete mai pensato, o meglio, avete mai riflettuto su come, ad esempio, un cattolico definisce il peccato? Cioè, cos'è per lui il peccato? Se veramente comprende la vera entità del peccato. E attraverso delle riflessioni e attraverso delle affermazioni che le persone fanno, siamo giunti alla conclusione che è vero. Molti, soprattutto ad esempio chi è nato nel contesto cattolico, io sono nato nel contesto cattolico, mi rendo conto che non avevo ancora compreso veramente l'entità del peccato, no? Poi man mano che leggiamo la parola di Dio rimaniamo stupiti, dici, ah, questo è il peccato, veramente? Ecco, ci rendiamo conto che è qualcosa veramente di molto interiore, che è di molto personale, no? Ma alla fine dei conti, fateci caso, sono tanti che dicono siamo tutti peccatori. Siamo tutti peccatori vuol dire che non si è capita l'entità del peccato. E questo è proprio una verità. E voi vedete che il Signore dice proprio in questa festa, voi dovete capire qual è l'entità del peccato. Perché dico così? Fateci caso, non dice è la festa dell'espiazione, è la festa del giorno dell'espiazione. Mi ha fatto riflettere. Questo è un giorno ed è il giorno delle espiazioni. E dice per tre volte in Levitico, umiliatevi. Voi vi dovete umiliare. Io mi sono chiesto, Signore, perché questo? Quante volte avete sentito con le vostre orecchie le persone che hanno detto, mamma mia, però come siete esagerati. Veramente Dio è esagerato, vuole troppo da noi. No, il Signore vuole che comprendiamo. Vedete com'è importante, no? Se la tromba non si capisce, se non capiamo bene il passaggio della tromba, della parola di Dio, dove ci vuole portare, noi non capiremo questa festa. La parola di Dio voleva portare il popolo di Israele proprio a comprendere il vero significato delle espiazioni. Umiliatevi! Dovete fare cordoglio in quel giorno, dovete rendervi conto di quello che è l'entità del peccato. Infatti dice, nella Diodati, dice, quel giorno affliggerete le vostre anime. Cioè, quel giorno affliggerete le vostre anime. È un giorno dove voi, dice l'Eterno, dovete pentirvi, vi deve dispiacere. Io mi chiedo, ma mi sono chiesto, Signore, ma è vero, ma io mi dispiaccio davanti al peccato per quello che ho fatto o per quello che commetto? Oppure con molta semplicità noi diciamo, Signore perdonaci. Beh, il Signore sta dicendo no. In quel giorno là, e sapete, questa è una festa molto importante per Israele, e si faceva una volta all'anno, e si faceva proprio nel settimo mese, nel decimo giorno. In Levitico capitolo 16, poi troviamo altri particolari che magari leggeremo. È importante questo. In questo giorno voi dovete essere dispiaciuti. Dovete capire l'entità di questo peccato. E dice, umiliatevi e offrirete all'Eterno dei sacrifici. Umiliatevi, attenzione, altrimenti morirete. Umiliatevi il nono giorno del mese fino alla sera del decimo giorno. Anche questo mi ha fatto riflettere. Vedete, la festa delle umiliazioni, questo giorno solenne delle espiazioni, cominciava l'umiliazione del popolo di Dio, del singolo, quando? La sera precedente, del nono giorno. Mi ha fatto riflettere. Non è qualcosa di improvvisato. Molte persone dicono, ah sì, io credo, come se fosse così. Ah sì, io mi voglio convertire, come se fosse una passeggiata. Ma a me sembra di capire attraverso questo libro, attraverso questa affermazione, che non è qualcosa così di superficiale. ma è qualcosa dove l'uomo si mette davanti a Dio e dice: Signore, è vero, io mi abbasso davanti a te, è vero Signore, io non sono niente davanti a te, Signore è vero, io sto vivendo quello che sto vivendo a motivo dei miei peccati, Signore è vero, io merito di morire. Vedete, c'è una preparazione, c'è tutto un percorso che un uomo si mette davanti a Dio e riconosce quel peccato. Signore, io sono un peccatore, io merito di morire davanti al tuo cospetto. Ad esempio c'è in Luca capitolo 18, versetti 9 a 14, vi ricordate quel bel episodio, quel bel racconto che viene detto del pubblicano e del fariseo, è vero? Cosa fa il fariseo? A me piace moltissimo. Davanti alla presenza di Dio non si è confrontato con gli altri, ma dice, si è battuto il petto. Signore, ma che ho fatto? Io sono un grande peccatore. Non aveva il coraggio di alzare la faccia. Leggevo da qualche parte, non ricordo dove, che proprio in Israele battersi il petto era proprio un segno di grande pentimento. Davanti al peccato c'era un grande pentimento. Quest'uomo era pentito. Io mi sono chiesto, è vero, perché era pentito? Perché ha capito che quel peccato era grave, che quel peccato non gli permetteva di avere una relazione con Dio, che davanti a Dio che è santo, a motivo di quel peccato non poteva rimanere. Allora vedete com'è importante, vi umilierete. L'altro giorno ho visto un po' la trasmissione di Ballarò, no? Sentivo un po' parlare queste persone per tutto quello che è accaduto dell'Islam. Ed è interessante che hanno intervistato l'ex ministro delle finanze, si chiama Yanis Varoufakis, insomma, una cosa del genere. E mi ha fatto riflettere perché quest'uomo, insomma, l'hanno intervistato, dice, ma allora come si può fare a risolvere questo problema dell'Europa, queste cose che succedono, eccetera, eccetera. E quest'uomo ha detto una cosa molto bella e ha detto un principio biblico. Ha detto, guardate, ha detto il problema dell'Europa è questo, che l'Europa pensa di essere unita, ma purtroppo non è così. Abbiamo tutti la stessa moneta, va bene. Però un altro grande problema che non riesce a farci risolvere i nostri problemi, a farci uscire fuori dalla crisi e da tante altre cose, sapete qual è? È che noi non abbiamo mai all'inizio, non abbiamo mai preventivato che si sarebbero presentati dei problemi e non abbiamo mai preventivato il fatto di risolvere poi questi problemi, no? E quando ce li siamo trovati, cosa abbiamo fatto? Invece che fermarci e dire abbiamo sbagliato tutto, cosa facciamo quando ci incontriamo in Europa tutti quanti? Sapete cosa facciamo? Cerchiamo di nascondere le cose. Allora mandiamo i soldi a quella nazione, mandiamo i soldi a quell'altra nazione, mandiamo i soldi a quell'altra nazione della comunità europea, senza risolvere il problema. Allora lui diceva, sapete come si può risolvere il problema? Fermarsi e dire la prima cosa, abbiamo sbagliato tutto. Oh, non è facile. Pensate che i nostri politici stanno portando a fondo, stanno facendo affondare completamente l'Europa. È vero o no? Lo stesso principio lo troviamo dove? Su ogni cosa. Il Signore in questa festa sta dicendo proprio questo. Se non vi umiliate, non possiamo andare avanti. L'umiliazione è importante, il riconoscere il nostro peccato. Ma non solo, vediamo altri particolari di questa festa. E per vedere altri particolari dobbiamo leggere Levitico capitolo 16, leggiamo alcuni versetti. Dal versetto 1 dice, il Signore parlò ancora a Mosè, dopo la morte dei due figli di Aronne, i quali morirono quando si presentarono davanti al Signore. Il Signore disse a Mosè, parla ad Aronne tuo fratello e digli di non entrare in qualsiasi tempo nel santuario, di là dalla cortina, davanti al propiziatorio che è sull'arca, affinché non muoia, perché io apparirò nella nuvola sul propiziatorio. Aronne entrerà nel santuario in questo modo. Prenderà un toro per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Indosserà la tunica sacra di lino. Indosserà sotto la tunica i calzoni di lino. Si metterà la cintura di lino e si coprirà il capo con il turbante di lino. Questi sono i paramenti sacri. Egli li indosserà dopo essersi lavato il corpo nell'acqua. dalla comunità dei figli di Israele prenderà due capri per un sacrificio per il peccato e un montone per un olocausto. Aaron offrirà il suo toro del sacrificio per il peccato e farà l'espiazione per sé e per la sua casa. Poi prenderà due capri e li presenterà davanti al Signore all'ingresso della tenda di convegno. Aaron tirerà a sorte per vedere quale dei due debba essere del Signore e quale di Azazel. Poi Aaron farà avvicinare il capro che è toccato in sorte al Signore e lo offrirà come sacrificio per il peccato. Ma il capro che è toccato in sorte ad Azazel sarà messo vivo davanti al Signore perché serva a fare l'espiazione per mandarlo poi ad Azazel nel deserto. Continuate poi voi a leggerlo nelle vostre case, però è molto interessante per avere un'idea completa poi di questa festa, se no abbiamo un po', non abbiamo una visione completa di questa festa. Vedete, dicevo sempre, no? Il Signore comunica delle verità, queste feste contengono dei messaggi. Il primo messaggio che abbiamo visto che questa festa conteneva, qual era? Ecco, comprendere l'entità del peccato. Ma non c'è solo questo in questa festa da comprendere, c'è ancora altro da comprendere. Cos'è l'altra verità? È la santità di Dio. Dio è santo. A me ha fatto riflettere il primo versetto. Quando il Signore ha dato questa festa? Quando gli ha detto voi dovete festeggiare il giorno della festa delle espiazioni? Versetto 1 lo dice. Dopo la morte dei figli di Aaron. Che hanno combinato i figli di Aaron? Ieri è stato detto tra l'altro anche qualcosa qua allo studio, no? Infatti ha anticipato un po' le cose lo zio. È interessante vedere nel capitolo 10, sempre del Levitico, che i figli di Aaron hanno portato un profumo che il Signore non ha gradito. Un profumo che non era secondo le richieste di Dio. Capite? È straordinario questo. Ci fa riflettere, attenzione. Tu non puoi fare quello che vuoi. Tu stai venendo ad incontrarti con il Signore. Qui ci rendiamo conto della santità di Dio. Tu non è che puoi entrare, uscire, fare quello che vuoi, come vuoi. No, 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 no. Tu ti stai trovando davanti alla presenza di Dio. Fratelli, io ho chiesto perdono al Signore per quelle volte che non mi presento come dice Lui. Sapete? È importante. Ho detto, Signore, io mi rendo conto che forse non ho ancora capito bene la Tua santità, di trovarmi davanti a un Dio santo. Questo può capitare, sapete? Può capitare. Sta parlando proprio ai sacerdoti. Attenzione, attenzione a quello che offrite, a come mi vestite e a quante volte venite qua davanti a me. Perché io sono Dio, io sono santo. Vedete, dice subito, no? Allora un avvertimento che dà subito dopo la morte di questi due uomini che servivano il popolo. E poi dice, nessuno si potrà avvicinare. Non dovete venire sempre, questo è per il vostro bene, altrimenti morirete, dice, no? E poi a un certo punto dice, e sapete come dovete venire vestiti? Fateci caso, prima vi dovete lavare e poi indossare i vestiti. Parla del lino. Ed è straordinario perché comprende proprio, avvolge tutto l'uomo, no? Dalla testa ai piedi, possiamo dire. Parla della tunica di lino, i pantaloni di lino, la cintura di lino, il turbante di lino. Il lino ci parla della purezza. In che modo ci dobbiamo presentare davanti al Signore? Guardate, l'essenza del peccato, se sapete cos'è il peccato. Avete capito? È importante. Poi dice attenzione però, io sono santo. E attenzione, davanti a un Dio santo come ci dobbiamo presentare? A me ha fatto riflettere, è vero Signore. Mi devo vestire di lino. E naturalmente non è solamente una veste esteriore, ma noi stiamo parlando di una veste interiore. Quella veste che il Signore ci chiama ad indossare. Poi non solo, ci rendiamo conto che c'è un altro messaggio, un terzo messaggio che questa festa vuole trasmettere al popolo di Israele, e che trasmette anche a noi, no? Dice a un certo punto, parlava dei sacrifici che vengono portati da chi? Dal sacerdote. Però è interessante che il sacerdote, la prima cosa che doveva fare, prima di offrire i sacrifici per il popolo, perché in questa festa del giorno delle espiazioni, il sacerdote cosa faceva? Entrava nel luogo santissimo, era l'unica volta che entrava nel luogo santissimo, e entrava per espiare i peccati di tutto il popolo. Ma prima di espiare i peccati di tutto il popolo, doveva espiare i suoi peccati e i peccati della sua casa, dice, abbiamo letto, no? È incredibile. E io mi sono detto, ma quale messaggio vuole indicare? A me il Signore mi ha detto questo, non guardare gli uomini. Israele, mio popolo, il popolo che ho riscattato, non guardare il sommo sacerdote, perché il sommo sacerdote è un peccatore come te, ha bisogno, lui ha bisogno di purificare la sua vita prima di entrare là, perché anche lui può morire. E questo è bello. Perché? Perché questa era una figura poi del vero sommo sacerdote, che invece poteva entrare perché era perfetto, è perfetto ed è puro. E poi vediamo che ci sono due capri che vengono, sono particolari in questa festa. Un capro che viene sacrificato e un capro che viene abbandonato poi nel deserto. Il capro chiamato Azazel, che vuol dire proprio allontanare, no? Anche qua vediamo due belle figure. Vediamo come questo capro viene sacrificato, il suo sangue viene messo sul propiziatorio proprio per i peccati di tutto il popolo. Il peccato del popolo veniva espiato. Voi immaginate veramente il popolo come viveva questi momenti, no? Questi momenti di ansia. Perché? Perché sapeva che il sacerdote stava entrando lì per espiare il peccato del popolo. Il popolo doveva pentirsi. Come se si doveva pentire? Se no il sacerdote non veniva fuori. Si dice, non so se è vero, si dice che addirittura i sommi sacerdoti entravano con una corda al piede. È vera sta storia allora, è vera. Perché? Perché se moriva poi potevano tirarlo fuori, no? Cioè immaginate la santità veramente di Dio. E questo capro che veniva sacrificato a motivo dei peccati del popolo, affinché il popolo potesse essere espiato. Questo ci parla naturalmente anche della persona di Cristo, che è stato sacrificato per noi, affinché i nostri peccati fossero espiati. E poi c'è un altro capro che è quello di Azazel, dove il sacerdote, in poche parole, metteva le mani sulla testa di questo capro e poi questo capro veniva lasciato vivo andare nel deserto, veniva allontanato. Anche questa è una bella figura del Signore Gesù che si carica dei nostri peccati, che viene allontanato. Ma più che altro bisogna dire veramente come il Signore dice al popolo: allontanate il peccato da voi, come il Signore ci dice a noi: allontaniamo il peccato da noi. Vedete, il Signore non ha fatto di Israele solamente il suo popolo, giusto per avere un popolo, ma lo vuole consacrato. Veramente vuole che lo imiti in ogni cosa, anche nella santità. Noi che siamo il suo popolo, il Signore vuole che lo imitiamo. In che modo? Tenendo lontano il peccato da noi. È importante. Teniamo il peccato lontano da noi. Bene, dopo aver visto un po' quello che è la festa, in alcuni particolari naturalmente di questa festa, vogliamo passare al secondo punto. Abbiamo detto che comunque c'è un aspetto profetico. Qui ci troviamo nella penultima festa dove si parla proprio di un aspetto profetico ed è in riferimento proprio al popolo di Israele. Cosa vediamo? Noi abbiamo visto e vediamo sempre nella lettura della parola di Dio, soprattutto nel Nuovo Testamento, quello che è stata un po' la reazione del popolo di Israele, no? Questo popolo che purtroppo non ha avuto il Messia che ha sempre immaginato. Cioè, in che senso? Israele ha sempre pensato che il Messia doveva essere un liberatore bellico, un grande guerriero, non doveva morire. Ha avuto una sua idea, a volte anche noi uomini ci facciamo le nostre idee. Quanti uomini oggi non giungono alla salvezza perché si sono fatti una loro idea? Quanti uomini vivono nella cecità perché si fanno una loro idea? E questi uomini purtroppo cosa hanno fatto? Hanno rifiutato il Signore. Ma noi ci troviamo anche, mi piaceva questo, noi ci troviamo davanti a un Dio che ha fatto delle promesse, davanti a un Dio che non viene mai meno alle sue promesse. La bellezza di non perdere la salvezza è perché Dio ce l'ha promessa. A me piace questo, no? E cosa succede? Che Dio ha detto che il popolo di Israele è sempre il suo popolo. E questo popolo di Israele, che adesso non ha riconosciuto, un giorno lo riconoscerà. E questa festa delle espiazioni ci parla proprio di questo. Ricordatevi sempre in Levitico 23, per tre volte dice: umiliatevi! Rendetevi conto di quello che avete fatto. E questo è proprio dove vuole portare il Signore al popolo di Israele, o meglio, quello che accadrà quando il popolo di Israele aprirà gli occhi. Se leggiamo in Seconda Corinzi capitolo 3 versetto 16, lo leggo io magari velocemente, dice a un certo punto, dopo che l'apostolo Paolo ha detto il popolo di Israele ancora oggi è cieco, ha un velo davanti a sé, però attenzione, lascia uno spiraglio di luce. Nel versetto 16 del capitolo 3 dice: però quando si saranno convertiti, perché questo accadrà al Signore, il vero sarà rimosso. È bello. Però attenzione, adesso vive questa situazione, ma arriverà, lo dà per scontato, arriverà un momento in cui il popolo di Israele aprirà gli occhi. Questa festa ci sta parlando proprio di questo, di quel momento in cui Israele aprirà gli occhi e si convertirà al Signore. Quando andiamo a leggere, ecco, mi capitava questa sera un versetto davanti agli occhi, quando andiamo a leggere in Luca capitolo 23 è la morte di Gesù Cristo, accade una cosa molto strana e molto bella, no? Nel versetto 44 di Luca capitolo 23 dice: era circa l'ora sesta e si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Il sole si oscurò, la cortina del tempio si squarciò nel mezzo. Cose veramente originali, no? Cioè, chi ha mai visto questo? Ma che sta succedendo? E le persone stavano guardando questo. Allora Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio. Detto questo, spirò. E cosa succede? Che a un certo punto il centurione, veduto ciò che era accaduto, glorificava Dio dicendo: veramente quest'uomo era giusto. Ma non solo il centurione, lì c'erano altre persone che in quel momento, no, crocifiggilo, crocifiggilo. Ma qua è successo qualcosa che ha cambiato un po' il nostro pensiero, ha cominciato a farci avere paura. E nel versetto 48 leggiamo: e tutta la folla che era lì presente, che assisteva a questo spettacolo, vedute le cose che erano accadute, se ne tornava battendosi il petto. Vedete, ancora una volta, battendosi il petto. Che abbiamo combinato? Che abbiamo fatto? Abbiamo pure detto crocifiggilo, chissà, no? E questo, ma che abbiamo fatto? Questo un giorno si realizzerà. La festa del giorno delle espiazioni ci parla di quel giorno dove Israele si renderà conto e dirà: che abbiamo combinato? E si batterà il petto, si batterà il petto molto forte. In Matteo capitolo 24, 29, 31 dice a un certo punto che le tribù di tutto il mondo, e perciò sono comprese anche le tribù di Israele naturalmente, cosa faranno? Noi sappiamo che in Matteo 24 troviamo un discorso profetico, uno dei cinque discorsi profetici, uno dei cinque discorsi di Gesù, e questo è profetico. Dice nel versetto 30, leggo: allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora, dice, tutte le tribù della terra cosa faranno? Faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole del cielo con gran potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Apocalisse 1:7 cosa fa? Ripete la stessa cosa: ci sarà cordoglio. Il popolo di Israele si fermerà e dirà: ma cosa ho combinato? Cosa è successo? E non solo. Tutto questo perché Dio l'ha promesso. A chi l'ha promesso? L'ha promesso ai patriarchi, l'ha promesso al popolo di Israele fedele, che non l'avrebbe mai abbandonato come popolo. Se andiamo a leggere in Zaccaria, è importante che lo leggiamo, Zaccaria capitolo 12, versetti 10 e 14, naturalmente ci sono molti versetti, io ne cito qualcuno, ma ci sono molti, molti versetti che fanno riferimento a quello che è il cordoglio poi di questo popolo. Zaccaria 12, 10 a 14, tra l'altro anche il titoletto dice ravvedimento di Israele, no? Dice: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico. E lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. In quel giorno ci sarà un gran lutto in Gerusalemme, pari al lutto di Andradinom, nella valle di Megiddo. Il paese farà cordoglio. Ogni famiglia per il proprio conto, la famiglia della casa di Davide da una parte e le mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di Nathan da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di Levi da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia dei Simeiti da una parte e le loro mogli da un'altra parte, ogni famiglia rimasta da una parte e le mogli dall'altra. È molto bello questo passo perché? Perché parla proprio del ravvedimento di Israele. Però è interessante perché il versetto 10 dice: spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia. Mi rendo conto che chi suscita pure il ravvedimento in Israele, chi è? È il Signore! Chi ha suscitato in noi il ravvedimento, chi è? È il Signore! Bellissimo! E questo ancora lo farà, perché Israele comunque rimane il suo popolo, perché Israele comunque è amato da Dio, nonostante quello che ha fatto. e ci sarà quel giorno dove si sveglierà. E allora essi guarderanno a me e diranno: che abbiamo combinato, Signore? Piangeranno. Ed è bello perché, vedete, c'è tutto un elenco subito dopo di quelle che sono le famiglie, no? Dice: ognuno piangerà per conto suo, no? Per la sua famiglia, gli uomini da una parte e le donne dall'altra. A me ha fatto riflettere, mi ha fatto pensare, no? Vedete, adesso è successa questa strage, ad esempio in Belgio, ma anche ad esempio in Spagna, no? Cosa succede? È normale che la gente si raduna intorno a quello che è il dolore dei genitori. Beh, anche noi l'abbiamo fatto, anche a me è dispiaciuto vedere queste persone che sono state vittime del terrorismo o vittime di incidenti. Però io mi rendo conto che noi uomini siamo comunque sempre egoisti. Cioè, anche se noi partecipiamo a queste, come posso dire, a questi funerali di massa, comunque non proviamo un vero sentimento di dolore, no? Siamo dispiaciuti da quello che è successo, ma non proviamo un vero sentimento di dolore. Questo l'ho capito quando? Quando ad esempio noi sentiamo la notizia che magari una persona ha il tumore. Oh, mi dispiace veramente tanto. Mi dispiace. Certo, ci dispiace, non è che lo dico. Però noi capiamo veramente il dolore di una persona cara che ha il tumore solamente quando quella persona ci è molto vicino. È così, eh? Io ho sentito tante volte le persone che stavano morendo, sono morte di tumore, oppure qualcuno che muore. Quanti anni aveva? Beh, 60 anni, dai, comunque, dai. Sì, no, era giovane, però 60 anni. Quando è morto mio padre a 72 anni, ho detto: mamma mia, è morto così giovane. Perché era mio padre. Oggi se muore un genitore a 100 anni, è a 100 anni, ma stava bene, però è vero, perché la cosa ci sta da vicino. Vedete, qua non si sta parlando di un funerale così, giusto, come si chiamano quei funerali di manifestazione, ecco, non è un funerale così. Non è un dispiacere, un dolore in questo modo, ma ognuno nelle sue case, è a livello personale, che il popolo davanti a Dio dice: Signore, che abbiamo fatto? Noi l'abbiamo trafitto. Lui portava veramente i nostri peccati su di sé. Ed è molto bello. Questo ci parla della festa dell'espiazione. Ci sono altri passi, ma non li leggo. Poi c'è un terzo punto. La festa applicata a noi. Spiritualmente a noi cosa ci vuole dire? Beh, per noi è una festa adempiuta. E qui c'è da leggere un passo in Ebrei capitolo 9, versetti da 6 a 12. È molto bello. Questa era una figura. Ci ha proiettato un messaggio che noi abbiamo visto con i nostri occhi, abbiamo visto il Signore Gesù Cristo dare la sua vita. Quando leggiamo gli Ebrei, comprendiamo molto bene, voglio leggerlo perché la parola è più chiara di me. Capitolo 9, versetto 6 a 12, ho quasi finito. Parlando del Tempio e facendo la differenza dal Tempio materiale al vero Tempio spirituale, dice nel versetto 6: questa dunque è la disposizione dei locali. I sacerdoti entrano bensì continuamente nel primo tabernacolo per compiervi gli atti del culto, ma nel secondo non entra che il sommo sacerdote una sola volta all'anno, non senza sangue che egli offre per se stesso e per i peccati del popolo. Lo Spirito Santo voleva con questo, vedete, dalla spiegazione. Cos'è la festa dell'espiazione? Poi dalla spiegazione. Lo Spirito Santo voleva con questo significare che la via santuario non era ancora manifestata finché restava ancora in piedi il primo tabernacolo. Questo è una figura per il tempo presente. I doni e i sacrifici offerti secondo quel sistema non possono, quanto alla coscienza, rendere perfetto colui che offre il culto. Perché si tratta solo di cibi, di bevande e di varie oblazioni, insomma, di regole carnali imposte fino al tempo di una loro riforma. Ma, venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraversò un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione, è entrato una volta e per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capre e di vitelli, ma con il proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Bellissimo. Questa è la festa dell'espiazione per noi. E sapete cos'è? Che noi non tremiamo come faceva il popolo di Israele. Speriamo che il Signore ci perdoni. Speriamo che il sacerdote esce fuori. Raga, teniamo sta corda. È vero, tiriamolo fuori dopo. No. Qui si parla di cosa certa. Qui possiamo guardarlo, questo grande sommo sacerdote, perché ha fatto una grande, unica offerta, portando come frutto una grande ed unica salvezza. Cari fratelli, veramente, gioiamo davanti al Signore. Grazie a Dio, i nostri occhi sono aperti. Grazie a Dio per questo. Però questa era la festa dell'espiazione, un pentimento. Però vedete, anche a noi ci dà un grande messaggio. L'entità del peccato, la santità di Dio. Ok? E non mettiamo i nostri occhi sugli uomini. Siamo responsabili davanti a Dio. Com'è importante la nostra vita spirituale. Questo Dio santo vuole che noi siamo degli uomini santi, che camminiamo nella santità. Pietro lo dice, no? Siate santi come Dio è santo. Che il Signore ci aiuti veramente a camminare nella santità. Che ci aiuti a comprendere la santità di Dio, l'entità del peccato, l'importanza di poterci presentare davanti al Signore senza nessuna paura. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.